Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è lunedì 6 maggio 2024 e noi siamo quelli di Grandi Linee, ovvero il podcast che vi accompagna in una mezz'oretta sulle notizie più importanti dell'Italia e del mondo. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Alessio Cherchi.
E ovviamente vi ricordiamo che quanto vi stiamo per raccontare è tutto a Grandi Linee, come il nome del nostro podcast, e che ad un certo punto questo podcast appunto sarà a pagamento, ma non oggi. E niente, partiamo.
Partiamo come sempre dall'Italia.
In questo fine settimana si è parlato moltissimo del video pubblicato dal sito Quotidiano Nazionale che mostra uno studente italiano di 25 anni, Matteo Falcinelli, arrestato con azione e metodi violenti da parte della polizia di Miami. Il video che gira in queste ore è ripreso da una bodycam di uno degli agenti coinvolti nell'episodio e che risale a qualche mese fa, ovvero a febbraio.
Sappiamo come mai, se risale a così tanto tempo fa il fatto, il video lo abbiamo solo adesso?
Immagino perché fosse agli atti e sono stati pubblicati, resi pubblici solo adesso.
Secondo la ricostruzione dell'accaduto, Falcinelli, che si trovava a Miami in quanto studente alla Florida International University, si trova in un locale dove avrebbe avuto discussioni con dei gestori e i buttafuori del locale, che hanno quindi chiamato la polizia, che l'avrebbe poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di proprietà privata. Passiamo però al video, perché il video diffuso in queste ore vede il ragazzo italiano venire portato in una stazione di polizia e poi venire immobilizzato da diversi agenti che lo incaprettano praticamente, mettendogli quindi le manette ai polsi dietro la schiena e legandogli anche le caviglie, per quella che viene chiamata octai, cioè una pratica molto controversa e purtroppo utilizzata dalla polizia statunitense.
Sì, specifichiamolo, è un termine tecnico, incaprettamento, cioè non lo stiamo dicendo per ridicolizzare la cosa, però si dice così, ahimè.
Il video quindi è anche abbastanza crudo perché si vede praticamente il giovane che urla e si agita tantissimo, tanto che in quella posizione è rimasto per ben 13 minuti. Non so se avete avuto modo di vedere il video, sì. Sono immagini abbastanza forti.
Hanno usato anche la tattica del ginocchio sulla schiena, sul collo comunque, che peraltro è lo stesso applicato in maniera standard quando vengono arrestati. L'abbiamo visto per George Floyd, l'abbiamo visto da poco anche con
Frank Tyson, se non sbaglio.
Esattamente. Insomma, è rischioso, sappiamo quali rischi può comportare, meno male che a Falcinelli non è successo nulla, ma non è scontato fosse così.
Non è successo nulla, diciamo così, perché dopo 3 giorni il ragazzo è stato rilasciato su cauzione, ma la famiglia del ragazzo, che intende denunciare peraltro la polizia statunitense, ha dichiarato che l'accaduto ha influito pesantemente sul ragazzo, dato che al momento è seguito da psicologi e psichiatri ed è anche una persona che in questo momento ha anche tendenze suicide, a quello che sappiamo. Ed è anche una questione che è arrivata al governo, dove il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che l'Italia seguirà da vicino il caso. Da quello che dice Tajani, rimasto colpito dalla violenza degli agenti. Ecco, le immagini sono molto forti.
Raga, un evento così è un evento veramente traumatico. Cioè, nel senso, se si prova a empatizzare, immaginandosi davvero in quella situazione, tutte le implicazioni che ha, dico, anche proprio a livello morale, nel senso, in teoria quelle dovrebbero essere le persone incaricate della tua salvaguardia, della tua sicurezza. Cioè, capiamoci che ti viene veramente un po' a crollare, dipende poi che persona sei, ma magari a volte anche un sistema di certezze e valori.
Sì, diciamo che delle modalità di quel tipo ce l'aspettiamo per casi di estrema gravità in cui evidentemente la persona sta reagendo in maniera talmente tanto violenta da necessitare un'aggressività di quel tipo, anche se c'è da dirlo, per un'eccessiva violenza dubito avrebbero optato per tattiche di quel tipo, ma direttamente per qualcosa di più definitivo e diretto, mettiamola così.
Sì, il fatto è che comunque, per quanto il ragazzo italiano nel video si vede che, insomma, si mette un po' face to face con i poliziotti,
gli tocca il distintivo,
gli tocca il distintivo, insomma, cioè il fatto è che lo immobilizzano e lui è già, non è già più un pericolo. Il problema è il modo in cui abusano di questa forza continuamente, e solamente le modalità, perché l'arresto ci sta, magari una persona che non sai come si può porre, magari può essere potenzialmente pericolosa, l'arresti, la porti in stazione.
Ma più che altro ha fatto qualcosa che evidentemente è visto come una minaccia nei confronti delle forze dell'ordine, che però non deve essere assolutamente confuso con una effettiva minaccia violenta, cioè sono due cose abbastanza diverse.
Sì, sono situazioni standardizzate, nel senso, quando tu attui un atteggiamento che secondo loro è di resistenza a pubblico ufficiale, che può essere la qualsiasi, anche solo toccarli sul petto, e allora sono in un certo senso obbligati a reagire, perché anche avendo le bodycam, comunque se non lo facessero si creerebbe un precedente, quasi come se autorizzassero le altre persone ad attuare quel tipo di atteggiamenti, e vengono proprio formati in questo modo, per reagire con questo tipo di tecniche a qualsiasi reazione di questo tipo.
Però questo tipo di tecniche in alcuni stati degli stessi Stati Uniti sono illegali.
Verissimo.
Quindi, nel senso, se in alcuni stati sono illegali, significa che si è osservata una, fra virgolette, letteratura di precedenti che ha fatto capire che non è il caso di utilizzare queste misure. Soprattutto poi, a maggior ragione, se parliamo di una situazione in cui, spero che Falcinelli non me ne abbia, non era particolarmente simpatico, ecco, ma non stava facendo niente di male. Rimanendo in Italia, come è già stato annunciato da Andrea, oggi è il 6 maggio e non so se vi ricordate, ma immagino di sì, oggi è la giornata dello sciopero proclamato dall'Usigrai, appunto, dei giornalisti e delle giornaliste della RAI. Durerà 24 ore ed è stato reso noto attraverso un videomessaggio trasmesso dai TG dell'emittente pubblica, targato appunto dall'Unione Sindacale Giornalisti RAI. Le motivazioni vengono elencate in questo videomessaggio, però qualcuna potreste anche già ricordarvela. Partiamo da quelle meno magari note, meno celebri. Si parla di scelte unilaterali da parte dell'azienda nell'accorpamento di testate senza consultazioni coi sindacati, dell'assenza di sostituzione delle persone che vanno in pensione in maternità e dell'assenza di una selezione pubblica e una mancata stabilizzazione dei contratti dei precari.
Bello, bell'ambientino in RAI.
Quindi robe comunque anche un po' più tecniche di quelle che eravamo abituati
infatti
a considerare
prima. Infatti
vi
farei una domanda, voi queste le considerate comunque tematiche dei diritti del lavoro?
Assolutamente sì, anche se mi chiedo se avrebbero comunque suscitato uno sciopero se non ci fosse stato anche tutto quello che è successo prima.
Ragionevole, ma intanto mi piace anche la tua risposta. Sì, Andrea, andiamo avanti e capirete perché ho fatto questa domanda. L'ultima questione che viene portata dal videomessaggio è quella che probabilmente ci ricordiamo davvero tutti, e cioè la famosa censura al monologo di Scurati che si sarebbe dovuto tenere appunto sulla RAI il 25 di aprile, e per cui il messaggio parla proprio di censura, salvo poi in evidente difficoltà cercare di trasformare questa censura in una questione economica. La replica è arrivata ovviamente da parte dell'azienda RAI, sempre in forma di videomessaggio, e sostiene che i contenuti esposti dall'Usigrai non abbiano a che fare coi diritti dei lavoratori.
In che senso? Cosa intendono?
Credo che abbiano deciso unilateralmente di concentrarsi probabilmente sull'ultima delle istanze riportate, che comunque, essendo afferente, almeno a me così sembrerebbe, a una questione di libertà di espressione, mi sembra comunque un diritto fondamentale, magari non solo dei lavoratori.
Sì, alla base c'è sicuramente la libertà d'espressione, ma mettiamola così, già che c'erano, hanno deciso di evidenziare tutte le altre problematiche che magari in altri casi sarebbero
passate in secondo piano.
Esattamente.
Così.
Vabbè, vengono affrontate comunque nella replica della RAI, nel senso che comunque appunto si dice che lo sciopero è motivato ideologicamente e politicamente, e questo lo allontana dai diritti dei lavoratori. Si dichiara che tutto ciò che sta avvenendo all'interno dell'azienda, che viene approvato dal consiglio di amministrazione, è nella prospettiva della modernizzazione dell'azienda per farla diventare una moderna digital media company. Si parla di coraggiosi piani industriali approvati dal CDA e chiamano la questione della censura di Scurati fondamentalmente fake news.
Non sapevano come chiamarlo. Beh, fake news lo usiamo, si usa spesso, no? Quando si tratta di un
volevano
argomento...
andare in tendenze.
Eh sì,
abbiamo parlato abbondantemente della questione Scurati, sicuramente non era una fake news, andava contestualizzata, l'abbiamo fatto, ma rimaneva comunque piuttosto problematico.
Comunque la questione della pensione alla maternità, ribadiamolo, non sono argomenti di diritti di lavoratori, cioè li togliamo proprio.
Vabbè, perché la stabilizzazione dei precari,
anche
che cosa
quella
è?
Non c'entra, no, anche quella.
Soprattutto mi fa volare il fatto che si ritenga che uno sciopero non debba avere un'impronta ideologica. Quando mai dovresti avere davvero una forte ideologia se non quando stai scioperando?
Come se non fosse politica i diritti dei lavoratori.
Tutto è politica. Passiamo agli esteri. Dunque, nel weekend sono arrivati i risultati definitivi delle elezioni comunali che si sono tenute giovedì in Inghilterra. Il risultato è stato, come dire, molto netto. Il partito conservatore, i Tories, che controllava da circa 15 anni il governo, ha subito una disfatta che non possiamo non definire disastrosa, perché hanno perso circa 450 seggi rispetto alle scorse elezioni, parliamo di un totale di 2600 seggi. Gli analisti l'hanno definita la sconfitta peggiore per il partito dagli ultimi 40 anni. In realtà, insomma, non sorprende, perché di fatto sottolinea quello che i sondaggi dicevano già da mesi, ovvero che i Tories sono stati ritenuti inadatti di governare, che la loro esperienza di governo è stata un fallimento, con una perdita costante di consenso in favore dei laburisti, che infatti hanno guadagnato 173 seggi. Interessante notare comunque come il risultato non sia stato uniforme dovunque, ecco, perché ad esempio i laburisti sono andati peggio nei seggi a maggioranza musulmana, a causa delle posizioni di supporto espresse ad Israele. Ed è interessante anche come l'effetto positivo che il primo ministro Sunak sperava avrebbe avuto la legge sulla deportazione in Ruanda dei migranti irregolari, insomma, non c'è stata, a dimostrazione che, insomma, non era un tema particolarmente sentito dall'elettorato, o almeno non in questa forma e non con questa risoluzione.
Probabilmente l'ha sentito solamente da Sunak e dai conservatori.
Sì, poi allora, c'è sicuramente una fetta dell'elettorato che vorrebbe meno immigrazione irregolare.
Ma non in questo modo.
Esattamente. In tutto questo, poi, non possiamo esimerci dal segnalare che è stato eletto per il terzo mandato quello che è ormai lo storico sindaco di Londra, Sadiq Khan, anche lui un laburista, che ha vinto con il 44% delle preferenze, con un distacco dell'11% sulla sfidante dei Tories, Susan Hall, confermando quello che molti ritengono, insomma, un ottimo lavoro svolto da Khan nella capitale.
Ma questa era quella persona che aveva fatto quello spot sulla criminalità di Londra usando le immagini di New York?
Proprio lei.
Ok, va bene.
Che potrebbe darci qualche indicazione su come mai ci sia stato un distacco dell'11%, però...
Magari la eleggono a New York adesso.
Allora, considerata...
Non credo che si possa.
Ma allora, non mi sorprende...
Onorarie.
Non sono più una colonia da un po', ma vedi mai.
Allora, vi ricordate della situazione attorno alla società di Boeing, cioè l'azienda che produce velivoli commerciali e militari, per cui in questi mesi si era parlato tantissimo dei suoi difetti di fabbricazione in alcuni modelli, e in particolare quello del 737 Max?
Come dimenticare il panico di salire su un aereo?
Panico di salire su un aereo, il vedere una parte di un aereo che si stacca letteralmente in volo, bello, no? Ecco, ve ne sto parlando perché ci sono aggiornamenti particolarmente oscuri, dato che alcuni dipendenti che avevano raccontato difetti e metodi di fabbricazione lontani dagli standard di costruzione di questi Boeing stanno, diciamo, sparendo in circostanze misteriose.
Ma anche loro devono stare lontani dalle finestre come succede in Russia?
Diciamo che sono dinamiche diverse, ecco. Parliamo infatti di questo ex dipendente della Boeing, Joshua Dean, che era un supervisore della qualità dell'azienda e che aveva avvisato di numerosi difetti di fabbricazione proprio del modello 737 Max, e aveva peraltro presentato una denuncia alla Federal Aviation Administration. Ecco, questa persona negli scorsi giorni è morta in seguito ad un'infezione sviluppata da una polmonite. Dean era stato licenziato lo scorso anno dopo aver segnalato problemi di sicurezza, e a quanto pare il ragazzo godeva di ottimissima salute.
Insomma, chiariamolo, sarebbero dovuti essere dei testimoni nel processo contro Boeing.
Esattamente. L'uomo peraltro, ecco, e qui arriviamo ai collegamenti che rendono la vicenda particolarmente oscura, era assistito dallo stesso team legale di un altro ex dipendente della Boeing, John Barnett, che è morto anche lui qualche mese fa e che aveva denunciato anche lui problemi di sicurezza nella costruzione dei velivoli, ed era stato trovato morto in un parcheggio all'interno di un'auto con alcuni colpi di pistola, probabilmente suicidio, così sembra. Ecco, insomma, questi due episodi rendono tutta questa storia della Boeing legata agli incidenti mortali del 2018 e a quello del pannello di cui abbiamo parlato prima dell'Alaska Airlines. Insomma, la situazione si arricchisce di elementi un pochino inquietanti. Non vorrei buttarla sul complotto, però due dipendenti che accusano l'azienda...
No, nel senso, un dipendente è una coincidenza, due cominciano a essere una
sospetto.
Cosa... Esatto. Cioè, io credo che fra 10 anni più o meno ci troveremo ad ascoltare un podcast di True Crime o qualcosa del genere che ci racconta nel dettaglio di come la Boeing abbia fatto sparire tutti i testimoni al suo processo. Però, insomma, a parte gli scherzi, perché in realtà c'è assai poco di cui scherzarci, sarebbe veramente problematico se fosse stata in qualsiasi modo la compagnia coinvolta in queste morti. Chiaramente non lo sappiamo, non esistono prove al momento. Suppongo ci saranno delle indagini in merito, perché cose di questa gravità vengono indagate, nonostante tutto, nonostante sia la Boeing. E insomma, sarà da osservare molto attentamente.
Allora, su quest'ultimo caso di cui abbiamo parlato, di questo Joshua Dean, ho ancora qualche dubbio, ecco, che si può legare con la Boeing. Su John Barnett, invece, dato che ne avevamo parlato anche in puntata su Breaking Italy, lui è morto qualche giorno prima di una testimonianza in appello, mi pare, in tribunale, proprio legata alla questione della Boeing. Quindi su quello, diciamo che sono un pochino più legato alla... Penso che ci sia un sospettino in più. Su questo di Joshua Dean probabilmente c'è ancora da indagare, da chiarire bene alcune cose.
Comunque, magari non è chiarissimo sentendo la notizia così e magari chiedendosi com'è possibile che la Boeing, una compagnia aerea, possa fare una cosa del genere. In realtà la Boeing produce anche a livello militare.
Sì, questo come magari... abbiamo detto prima, esatto, non solo commerciale ma anche militare.
Esattamente. Passiamo al settore guerra.
Alcuni aggiornamenti dal conflitto in Medio Oriente, forse oggi per essere più specifici, da Israele. Nel senso che la prima notizia di cui vi vorrei parlare riguarda una legge di cui avevamo già parlato qualche tempo fa, qui su Grandi Linee, che riguarda la chiusura da parte del governo israeliano di, diciamo, la possibilità per il governo israeliano di chiudere dei media outlets, degli organi di stampa. Ebbene, ieri sono iniziate le operazioni per la chiusura di Al Jazeera, il noto broadcaster qatariota, che sulla base appunto di questa legge dovrà chiudere per 45 giorni. Poi vabbè, c'è anche l'opzione di estensione di ulteriori 45 qualora dovessero comportarsi nuovamente male o comunque dovesse pensare questo il governo israeliano. Erano anni che andava avanti questa conversazione non particolarmente amichevole fra Israele e Al Jazeera.
E cosa hanno fatto per comportarsi male?
Le accuse che sono mosse contro Al Jazeera dal governo Netanyahu riguardano soprattutto il modo in cui viene trattato il coveraggio di ciò che succede sulla striscia di Gaza, in quanto appunto dal punto di vista israeliano questo porrebbe una minaccia alla sicurezza dello Stato di Israele e ci sarebbero stati anche dei contenuti che avrebbero incitato alla violenza contro propriamente l'esercito israeliano.
Quindi sostanzialmente è un'accusa di supporto ad Hamas, mettiamola nella maniera più semplice possibile.
Sì, loro non l'hanno detta, ma secondo me l'hanno
pensata. No, l'hanno detto, l'hanno detto. Sono io che ci ho girato intorno perché mi piace ascoltare il suono della mia voce. Ma a parte le fesserie, scusate, ogni tanto voglio alleggerire le cose che diciamo perché ci rendiamo conto noi stessi di quanto siano pesantucce, quindi tornando...
No, fai benissimo.
Tornando al pesante, c'è anche da dire che anche Al Jazeera ha un pochino il dentino avvelenato nei confronti di Israele, dato che due anni fa, fra insomma i vari reporter che comunque rischiano, ok, costantemente la vita per portare appunto del giornalismo da quelle zone di guerra, due anni fa era stata uscita Shirin, adesso non mi ricordo il cognome, però era una giornalista di Al Jazeera che era stata colpita da un proiettile israeliano mentre insomma faceva il suo lavoro, quindi anche quello era stato un caso.
Solo l'ultima di tanti giornalisti di Al Jazeera colpiti in questo modo, ecco.
Il nome mi è stato suggerito dal Gobbo ed è Shirin Abluakeh. Tornando quindi alle nostre notizie, quello che vi vorrei chiedere è, si parla di questa decisione da parte del governo israeliano come una mossa antidemocratica che punta a limitare il dissenso e la domanda che ci si fa è se sarà possibile dare notizie riguardo la striscia, perché la limitazione prevede che appunto Al Jazeera non possa trasmettere da suolo israeliano.
Ma fisicamente perché le viene impedito o parliamo...
Io ho capito proprio che stavano smontando gli uffici.
Anch'io. Ah sì, non so se avete visto le immagini di loro che effettivamente entrano negli uffici di Al Jazeera e rimuovono proprio tutta,
sì,
la, loro,
tutta
la loro procedura. Quindi ok, fisicamente gli viene impedito perché chiaramente non possono più trasmettere. E io mi chiedo se effettivamente passati 45 giorni o magari passati altri 45 giorni, facciamo 90 giorni, che in realtà non mi ricordo per quanto possa essere esteso poi, non so se in maniera indefinita o meno.
Sai che ora come ora, perché ne avevamo parlato tempo fa della struttura della legge, oggi il New York Times nel suo, insomma, nel momento in cui ne parlava, citava di un extra di altri 45 giorni, ma non parlava di altro.
Perché ho molta difficoltà a pensare che una volta finito questo termine gli verranno restituite tutte le loro attrezzature esattamente come erano prima e possano riprendere tranquillamente a trasmettere come facevano prima.
Non mi sembra tanto temporaneo come blocco, ecco,
no,
diciamo
infatti.
Così.
L'altra notizia che pare doveroso darvi, dopo insomma la settimana scorsa avevamo parlato di nuove speranze nei negoziati verso un cessate il fuoco, purtroppo sono nuovamente in stallo. L'ostacolo più ingombrante rispetto al successo delle trattative rimane ancora la durata del cessate il fuoco, che a quanto pare Hamas continua a chiedere sia definitivo, mentre ovviamente Netanyahu e il resto del governo non sono d'accordo. Tra l'altro non solo Netanyahu continua a dire che l'invasione di Rafah ci sarà, infatti diciamo che fonti interne a queste negoziazioni hanno riferito del fatto che le stesse dichiarazioni di Netanyahu sono state effettivamente un blocco importante alle trattative e quindi ci si chiede anche quale sia l'effettivo impegno che il governo israeliano garantisce nei confronti di una tregua.
Sì, diciamo che non c'era alcuna speranza che questo accordo potesse essere messo a compimento, ecco.
Mi hai anticipato perché non ho molta speranza da settimane, ecco, da
no.
Quando si parla di tregue e di trattative.
Poi a testimonianza che in realtà non aspettavano altro, leggevo dalla Reuters che in realtà sarebbe già cominciata l'evacuazione della popolazione di Rafah, quindi sostanzialmente mancherebbero poche ore o al massimo pochissimi giorni all'invasione concreta.
Sembrerebbe proprio questo il panorama, purtroppo, soprattutto dopo che questi giorni è avvenuto un lancio di 10 missili lanciati appunto da Hamas, che sarebbero, secondo le ricostruzioni, partiti proprio da quella zona della striscia. E questi avrebbero tra l'altro causato 3 morti fra i militari e ha portato anche alla chiusura del passaggio di Kerem Shalom da parte dell'esercito israeliano. E sottolineiamo che il passaggio di Kerem Shalom serviva fondamentalmente per l'ingresso di aiuti umanitari, quindi in qualche modo è come se ci fosse comunque una punizione della popolazione civile per un attacco che comunque è rivendicato da Hamas.
E siamo ai Fish and Bits.
Non mi introdurrò da sola.
Egoli!
Oh, bene, ok. Adesso vi volevo proprio chiedere se avete mai provato a portare dentro un locale, un concerto, un evento, qualsiasi sia, insomma, il tipo di...
Festival.
Spazio chiuso.
Spazio culturale.
Esatto,
evento,
all'interno.
Sì.
Se avete mai portato a provare tipo alcolici, no? Perché di solito non è permesso.
Ma ti placcano anche se hai una bottiglietta d'acqua, proprio.
Guarda, io ho visto delle tattiche super geniali e creative agli ingressi dello Siget, che guarda qualcosa di incredibile, giuro.
Io ho visto gente che portava i Campari chiusi dentro, ma andiamo avanti.
Comunque io le poche volte che ci ho provato, perché farò ammenda e mi confesserò con voi cari ascoltatori di Grandi Linee, l'ho fatto e spesso è andata male. E mi sono, le poche volte in cui è andata bene mi sono detta una criminale, anche mi sentivo quasi un po' in colpa. Ebbene, non credo che, o forse sì, si sia sentito allo stesso modo ieri Don Milan Palkovic, quando ha provato a portare in Vaticano, più precisamente in Piazza San Pietro, un'innocente borsa con dentro un contenuto ancora più innocente, cioè una pistola d'aria compressa, 2 coltelli, un taglierino e un cacciavite.
Capisco.
Stavano andando a fare le confessioni, non lo so.
Allora, confessati!
Cioè, no, non vi nego che io questa notizia l'avevo sentita, ma mi mancava un particolare fondamentale, ovvero che fosse successo a Piazza San Pietro.
Meno male c'erano i metal detector, perché se cercava di entrare in casa mia, c'entrava con tutto questo materiale innocente.
Voleva anche montare il silenziatore mentre c'era il Papa affacciato.
Lui voleva,
non lo so,
solamente difendersi.
Ma quindi l'hanno...
Dal
perché
Papa.
Lui ha detto che comunque tutti questi oggetti ce li aveva addosso per difesa personale. E a questo punto io mi chiedo, ma che è Van Helsing? mi chiedo se i funzionari di Dio si siano dati alla lotta armata. Non saprei che spiegazione possiamo offrire. Cosa sta succedendo?
No, io mi chiedo cosa poteva aspettarsi di entrare in Piazza San Pietro con una borsa piena di pistola della compressa, coltelli e taglierino.
Perché erano vestiti da preti e pensavano di farla franca. O almeno questo è fra le prime, insomma, questo emerge dalle prime ricostruzioni, perché il tutto è stato notato al momento in cui questa innocente borsa è stata passata da appunto un guerriero di Dio a un altro.
Ma anche voi che siete malpensanti, cioè, nel senso, il peccato si nasconde nel cuore dell'uomo, sappiatelo, quindi per forza di cose devi
portare un taglierino.
Esatto, cioè devi sconfiggere il peccato dove si nasconde e quindi devi montare un silenziatore nelle tue armi divine.
Io non so se il Don Palkovic ha usato questa dialettica con la polizia o i funzionari.
Glielo auguro, però è stato comunque denunciato per porto abusivo di armi. Le indagini vanno avanti e cresce la preoccupazione in previsione del giubileo. Quindi niente,
è vero.
Con questo annuncio spassoso, ecco i nostri fish.
Preoccupazione no, perché vuol dire che i sistemi di sicurezza funzionano, per fortuna, quindi... Quello
buono, vero,
quello molto buono.
Mi piace il fatto che oggi sei riuscito a vederci questo lato positivo enorme, grande.
È tutto surreale questa cosa, non lo so.
Comunque grazie Don Palkovic per averci difeso con le tue sacre pallottole. E siamo alla nostra Trend Zone.
Dove siamo oggi?
Siamo su Google Trends.
Cosa ci offre?
Al primo posto ci parla dello sciopero della Rai, un po' come abbiamo fatto anche noi, quasi al primo posto.
Interessante, sì.
Oggi sciopero nazionale dei giornalisti Rai. Poi, al secondo posto, abbiamo la curiosità riguardo programmi TV stasera, prima serata. Mi sembra un'ottima query da provare
che
su Google.
Vedo nella thumbnail un microscopico Brad Pitt, peraltro, quindi immagino ci sia...
Trovi gli altri film da vedere in stasera in TV, sì.
Capisco, capisco.
Al terzo posto abbiamo One Piece.
Perché, se non sbaglio, hanno aperto un negozio a tema a Milano.
Sembrerebbe
giusto?
Proprio, perché sottoscrive coda di ore per entrare nel negozio del manga One Piece e la fonte è Milano Today.
Io non ho mai... Cioè, allora, chiariamo. Ormai è troppo avanti, quindi io sono fermo, ma non ho più seguito One Piece.
Stai aspettando che finisca prima di recuperarlo.
Sì, solo che mi ci vorranno una trentina di anni, probabilmente, perché sono fermo alle primissime puntate quando le davano su Italia 1.
Allora, ricordo che tipo 4-5 anni fa aveva detto che fosse vicino alla fine, quindi fosse arrivato l'ultimo arco. Quindi, secondo me, entro il 2030 ce la facciamo, dai.
Vabbè, allora, diciamo che finisco Naruto e poi magari mi imbarco su One Piece, però non vi do la certezza, ecco.
Al quarto posto abbiamo Volterra, dalla quale purtroppo arriva una tragica notizia, si parla del crollo di una parte delle mura medievali della città di Volterra e c'è fortunatamente solo un ferito lieve.
Ok, meno male.
Al quinto posto, per concludere, abbiamo Helldivers 2. Non so, non ho...
Immagino sia un videogioco.
Non sapevo niente neanche dell'uno, quindi...
Allora, è un videogioco che si sta giocando tantissimo in questo periodo, sostanzialmente incentrato sull'esportazione della democrazia su un pianeta alieno, mettiamola così.
Ah.
Molto interessante, mi intriga assai.
Attuale, direi, no?
Il mio genere di contenuti.
E questo per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo più tardi con la puntata di Breaking Italy. E domani con Grandi Linee.